Preghiamo il Salmo 27-26. È un salmo in cui domandiamo di godere della fiducia del Signore, della sua pace, e però anche di ricercare il suo volto, poterlo contemplare, poter capire la vera identità di Dio, che è amore, che è bontà. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
E ora rialza la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato il Salmo, che parla della ricerca del volto di Dio. Ecco, continuiamo allora la nostra ricerca del volto di Dio attraverso il Vangelo di Matteo. E all'inizio di giugno ci siamo lasciati al capitolo 13 con le parabole. Ecco, aspettiamo che si siedano tutti. Ecco.
Ecco, ci siamo salutati, conviene ancora ripetere il saluto e dare il benvenuto, soprattutto mi pare a delle facce nuove, volti nuovi. Ecco, benvenuti.
Ecco, l'anno scorso ci eravamo lasciati nel centro del capitolo tredicesimo, quando Gesù cercava di capire un po' cosa gli stava capitando. E gli stava capitando che le persone che dovevano accoglierlo lo rifiutavano. I teologi dell'epoca dicevano che era indemoniato. Ecco, i suoi dicevano che era pazzo. Quelli che avevano il potere dicevano che è meglio eliminarlo. Quindi era un momento di grossa crisi e Gesù dice: ho forse sbagliato qualcosa? E i problemi che ha Gesù in questa crisi sono i problemi fondamentali di ogni crisi, sono i problemi fondamentali della storia, e abbiamo visto prima dell'estate due problemi. Il primo è perché il bene riesce sempre male, anzi il bene sembra sempre fallire. E allora Gesù risponde a questa parabola, a questo problema con la parabola del seme. Il seme sembra fallire, finisce sottoterra, ma porta frutto. Il secondo problema è perché insieme al male, insieme al bene, anche quando sembra che riesca, c'è sempre il male che cresce. Non si può eliminare il male. E qui Gesù risponde con la parabola delle zizzanie, dicendo che se uno cercasse di eliminare il male, eliminerebbe quel sommo bene che è la misericordia. Quindi lo stesso male che è presente è occasione per il massimo bene, per la misericordia, per la pazienza. È l'unico difetto di Dio, la pazienza. E questa sera vediamo altri due problemi, adesso li leggeremo. Perché il bene è sempre piccolo e non fa notizia? Questo è il primo problema, e Gesù risponderà con la parabola del chicco di senape. Il secondo, perché il bene è sempre così ambiguo? Non è mai così pulito come vorremmo. E risponde con la parabola del lievito. Ora leggiamo il testo.
Forse va detto, è opportuno dire che sono due piccole parabole conclusive del racconto di parabole alle folle. Dunque siamo al Vangelo di Matteo, capitolo 13, 31-35. Leggo. Un'altra parabola espose loro. Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il minimo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami. Un'altra parabola disse loro: il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso e impastato con 3 misure di farina, perché tutta si fermenti. Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole. Così si compì il detto del profeta che dice: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.
Ecco, come vedete, si tratta di due brevi parabole simmetriche più una teoria generale sulle parabole. E le due parabole rispondono, come già accennato, alle due domande, anzi ai due problemi. Gesù dice di essere il Messia, e come mai ha raccolto così poca gente? Così piccolo il risultato. E la seconda, che gente ha raccolto? Pescatori, peccatori, pubblicani, gente fuori dalla società emarginata. Che regno di Dio è questo? E Gesù usa due espressioni che non sono adeguate nella tradizione per indicare il regno di Dio. Il chicco di senape non è adeguato per indicare il regno di Dio, è qualcosa di troppo piccolo. Il regno di Dio, va bene, ci si aspetta che sia grande, forte, potente. E invece piccolo, insignificante, impotente, non fa notizia. Si è sbagliato? E tra l'altro non solo è piccolo, ma guarda che razza di gente ha messo insieme. Non è gente così pura, gloriosa, santa. È gente immonda, disprezzata o almeno disprezzabile, molto diversa da quello che ci si aspettava. E noi ci aspetteremmo sempre che il bene fosse forte, vincente, bello, puro e pulito come nei film western. Invece è piccolo, perdente e ambiguo. Perché Dio fa così? Ecco, Gesù con queste parabole mostra che questa è la scelta di Dio. Dio sceglie apposta le cose piccole, le cose disprezzate, le cose che non sono, per ridurre a nulla le cose che sono. E lo fa non tanto per capriccio o per ripicca, dice tu sei potente, adesso ti distruggo. Lo fa per necessità nostra. Noi abbiamo bisogno di essere guariti dai nostri deliri di onnipotenza, dai nostri deliri di grandezza, che sono il principio di tutti i nostri mali, che ci impediscono di accettare ciò che siamo, limitati, di accettare gli altri. Ci guarisce di tutti i nostri desideri di perfezione assoluta, che ci impediscono di vivere in pace e soprattutto di lasciar vivere in pace. Quindi è necessario per noi che Dio scelga questa via della piccolezza e dell'ambiguità per la salvezza. E poi è necessario per Lui, perché Dio è amore, l'amore è piccolo. Piccolo l'amore, si fa piccolo, si fa servo. Non solo, ma l'amore addirittura si fa immondo. La forza dell'amore è farsi carico, mischiarsi con ogni deficienza dell'altro, con ogni fragilità, ogni debolezza. L'amore porta alla misericordia, cioè al farsi carico di ogni miseria. Quindi è necessario per Dio, che ama questo mondo, mischiarsi con questo mondo, con le sue ambiguità. Non è che una volta fatto, riuscito male, lo schiaccia. No, lo ama. E quello che a noi sembra male, e che è male perché il male lo facciamo, per lui è l'occasione del bene più profondo, della misericordia, della compassione. Queste parabole possono essere interpretate anche in modo diverso, e poi le leggiamo più da vicino. Ecco, sì, la comunità cristiana era piccola, erano 12 persone più una, poi una di quelle 12 ha tradito, ma guardate adesso, siamo 2 miliardi, non so quanti. Ecco, chi intendesse così non ha capito bene. Cioè, il problema è capire se anche tutto il mondo fosse di credenti, come spero, come da augurarsi, e di cristiani, di figli di Dio e di fratelli in Cristo, saremmo sempre piccoli. Perché la caratteristica è che siamo piccoli, cioè figli. E il problema è vedere la grandezza di Dio nella piccolezza. Difatti la rivelazione della grandezza di Dio sarà la croce, che è la sua piccolezza estrema. E quella è la sua grandezza estrema, perché Dio sulla croce raggiunge il punto più lontano da Dio, l'immondo assoluto. È di vedere effettivamente tutta la gloria di Dio, la sua santità, la sua diversità, nella sua ambiguità, nel suo essere lievito, farina andata male, nel suo essere commisto con ogni nostra impurità. Ecco, questo è il tema generale, ora possiamo entrare a vederlo.
Mi sento di aggiungere che effettivamente il modo di intendere più comune queste parabole è proprio quello che accennava come possibile interpretazione, ma errata interpretazione, vale a dire, ecco, si intende che le cose partono così con modestia, piccole, quasi insignificanti, ma dopo, e invece proprio il senso della parabola, delle due parabole, hanno un senso abbastanza preciso, ben definito, è proprio quello di dire, ecco, lo stile di Dio, la scelta di Dio è quella di contenere nel piccolo, nell'insignificante, quella grandezza che è incommensurabile, incontenibile, che è Dio stesso, che è il suo amore. Bene, allora riprendiamo il filo del racconto. Un'altra parabola espose loro: il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo.
Ecco, Gesù paragona il regno dei cieli, che tutti si aspettavano in modo spettacolare, a un chicco di senape. Ora, la senape è un seme piccolissimo, come la capocchia di un ispillo, praticamente invisibile, solo su un foglio di carta bianca riesce a intravedere un puntino piccolissimo nero. E se è per terra si confonde con la polvere. Quindi è preso come esempio della piccolezza estrema. A Gesù obiettavano: tu dici di essere il Messia, cosa hai raccolto? Niente, poca gente, piccola roba. Dice, sì, sì. È proprio questa piccolezza che è importante. Come il chicco di senape. Cioè, noi ci aspettiamo il regno di Dio e Dio stesso con la caratteristica dell'idolo. Se voi guardate Daniele 2,31, si dice che la statua famosa d'oro coi piedi d'argilla era grande, affascinante e terribile. E ci aspettiamo un Dio così. Invece Dio dà segni esattamente contrari. In Luca ai pastori, Luca 2,12, si dà il segno di Dio. È nato per voi il Signore, il Salvatore, ecco il segno. Un bambino piccolo, non affascinante, fasciato, tremante. Le caratteristiche di Dio sono queste. Dio è piccolo. E nella tradizione ebraica, nella teologia ebraica, si parla del tzimtzum, che è la qualità di Dio, il suo restringimento, il suo farsi piccolo per far spazio agli altri, alla creazione, alla creatura. E la caratteristica dell'amore è lasciare spazio all'altro, restringersi. Dio è così piccolo che si può anche negare che ci sia, e lui non se la prende. Di nessuna persona si può dire che non ci sia, e di Dio tantissimi dicono che non c'è. Benissimo. Così piccolo che uno può anche dire che non c'è. Ed è il principio di ogni cosa che c'è. Ecco, quindi il granellino di senape, che sembra la cosa meno adatta, Gesù lo prende proprio polemicamente dicendo: no, è proprio così Dio, è il suo regno, è piccolo. Ed è un seme che l'uomo prende e semina. Anche Gesù sarà preso e gettato sottoterra. E proprio così nascerà l'albero del regno. E quindi quella che potrebbe sembrare una critica, la piccolezza estrema, è in realtà la qualità più profonda del regno di Dio. Dio non viene con cose grandi. Se adesso entrasse il Signore qui, diremmo: per favore stai fuori, stiamo parlando di cose importanti. Stiamo parlando del Signore. Non lo riconosceremmo, perché Lui è l'ultimo di tutti, il più piccolo. Per questo non fa notizia. Ma questa piccolezza è la sua grandezza, è la grandezza di lui come amore, che si identifica con l'ultimo. E capire questo è capire il mistero del regno di Dio, il mistero della vita. E capire anche il mistero più profondo della propria esistenza, che è la piccolezza, la nostra vera grandezza, il nostro essere figli.
Il seme è il minimo di tutti i semi. Una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami.
Ecco, si spiega che questo seme è il più piccolo, è il piccolissimo, superlativamente piccolo. È proprio questo che cresce e diventa più grande di tutti gli altri legumi e diventa addirittura un albero. E l'albero è immagine del regno nella Bibbia. Si parla in Ezechiele 37 dell'albero, che è il regno di Dio, nel quale trovano riparo tutti gli uccelli, cioè tutti i popoli. Ecco, quell'albero viene da quel seme. E paradossalmente l'albero stesso è quel seme, perché l'albero sarà la croce. L'albero nel quale tutti trovano riparo, quell'albero che tutto l'universo abbraccia, è proprio la croce, che è la piccolezza estrema di Dio, la debolezza estrema di Dio. E lì tutti trovano rifugio. Credenti, non credenti, giudei e pagani, il primo a trovarlo sarà un pagano, il centurione. Lì è abbattuto ogni muro. Questa piccolezza estrema di Dio sulla croce è la grandezza somma che abbraccia l'universo, abbraccia anche il non Dio, il peccato, la maledizione, la morte. E capire che già ora quella è la gloria di Dio, quella piccolezza, è il grande mistero, il grande mistero nascosto fin dalla fondazione del mondo, è l'enigma dell'esistenza nostra e della presenza di Dio nella storia.
Mi piace sottolineare il fatto che si parla dell'albero, però prima dice proprio che una volta cresciuto è più grande degli altri legumi, cioè quello che è il grande albero, il cedro del Libano, di cui si è parlato nell'antichità, nei profeti, ecco, diventa un legume che è qualcosa di più familiare. Ora, questa è un po' una costante, cioè ritrovo questa specie di decrescita, è questo ridimensionarsi che è espressivo dell'amore. Ad esempio, nell'Antico Testamento ancora, in Deuteronomio esattamente, Dio è paragonato all'aquila. Bene, l'aquila nel Nuovo Testamento diventa la domestica chioccia che cerca di salvare i pulcini. E così anche il cavallo da battaglia, il destriero, diventa nel Nuovo Testamento l'asino. L'asino che è espressivo ancora di Gesù, che entra in Gerusalemme, l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, su di un asino.
E qui è il problema fondamentale del cristianesimo, è davvero conoscere questa piccolezza di Dio come vera grandezza. Così come quando Gesù lava i piedi, si fa servo, noi diciamo Gesù si è degnato di lavare i piedi. No, non si è degnato di lavare i piedi, ha rivelato la sua gloria lavando i piedi, ha rivelato la sua dignità, la dignità di Dio che è amore. Davvero queste immagini un po' alla volta devono riuscire a correggere tutte le nostre false immagini di Dio, e allora ci rendiamo conto che tante contraddizioni hanno un senso. Per fortuna il regno di Dio è piccolo. Se no non sarebbe per noi che siamo piccoli, siamo limitati. E adesso vediamo la risposta al secondo problema, come mai il regno di Dio è anche ambiguo, frammisto a male all'interno.
Seconda parabola. Un'altra parabola disse loro: il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso e impastato con 3 misure di farina, perché tutta si fermenti. Aveva spiegato una cosa, e credo adesso appunto Silvano la spiegherà. Credo che noi abbiamo una, come si può dire, una precomprensione, dei pregiudizi circa l'interpretazione del Vangelo, che vanno contro anche quella che è la realtà dei fatti. Per esempio questa immagine del lievito, noi abbiamo in mente come il lievito qualcosa che appunto fermenta la pasta, dà una sostanza, dà qualcosa, e mentre invece effettivamente il lievito è un poco di farina inacidita, avrà degli enzimi, non so che cosa abbia da un punto di vista chimico, organico, e fatto comunque è qualcosa di negativo di per sé.
Sì, e per gli ebrei il lievito è farina andata a male, farina impura, deteriorata, addirittura va eliminata per la Pasqua, non ci siano lieviti tra voi, che il pane sia azimo, nuovo, che non sappia di morte. E quindi il lievito rappresenta l'impurità, ciò che va a male, ciò che non è buono. Ed è l'obiezione che fanno a Gesù: tu dici che realizzi il regno di Dio, guarda che gente che c'è qui, gente andata a male, basta che ci guardiamo anche in faccia, dico, siamo bravi? No, spero di no.
Ma si potrebbe anche dire drasticamente che Gesù stesso è un po' un'immagine di Dio andato a male, si è fatto uomo.
Quindi immondo. E noi vorremmo un Dio puro, santo. Il problema è capire come capire la grandezza di Dio, che è la sua piccolezza. Così la purezza di Dio è la sua capacità di mischiarsi con ogni immondezza. Puro vuol dire che solo Lui è così, no? Vuol dire santo, diverso. La sua santità è la misericordia, e la misericordia si mischia con ogni miseria. Quindi la santità di Dio, la sua diversità, la sua purezza, è esattamente il suo farsi maledizione e peccato. E così è presente là dove c'è la morte, c'è la maledizione, c'è il peccato. E per questo lui è santo, è diverso, è Dio. Se no sarebbe come noi. E se non fosse così lui avrebbe fatto una setta di puri, che Dio ce ne liberi, ma che non avrebbe cambiato il mondo. Invece Dio entra proprio in ogni ambiguità, in ogni... dall'uomo così com'è, insomma. E addirittura Gesù usa l'immagine, come il lievito fermenta la pasta, ecco così questa poca gente che voi chiamate lievito, gente andata male, fermenterà la pasta del mondo. E Gesù stesso è il primo lievito, sarà messo sottoterra, e lieviterà di vita l'universo intero, nascosto. Interessante anche le caratteristiche. Là è preso e seminato nel campo, e Marco dice gettato. E qui è preso, impastato, messo dentro, come nascosto. Là era un uomo che getta il seme, è il lavoro dell'uomo, il contadino, qui il lavoro della donna, casalingo, che fa la farina. Sono due immagini modestissime di quotidianità.
Io sottolineo questo fatto appunto della quotidianità e anche questo impastarsi, teniamo questo verbo così come lo riscontriamo nella traduzione che abbiamo sott'occhio. Ecco, se il regno di Dio, anzi il regno dei cieli, come dice Matteo, è la presenza di Dio sulla terra, è Gesù, Ecco, mi piace pensare che, sperimentare che questo regno dei cieli, questo Gesù, è impastato con la nostra vicenda, la nostra storia. Storia grande, la vicenda personale, individuale, è impastato. Bene.
Sì, io intravedo qualcosa di molto nascosto in queste due immagini che sfugge, cioè quello proprio del chicco di senape e del lievito impastato. Cioè, noi facilmente contrapponiamo il chicco col risultato, così l'essere impastato di un pugno di lievito che lievita una quantità enorme di pasta, 3 misure per 100 persone. Ecco, credo che questo contrasto è un contrasto apparente, perché è proprio la sua piccolezza la sua grandezza, è proprio il suo essere impastato col male del mondo la sua purezza. Come reagisco io davanti alla piccolezza, davanti all'ambiguità? Vorrei sempre qualcosa di puro, di impossibile. No, la santità di Dio è che si mischia con tutto. C'è proprio un cambiamento di atteggiamento anche concreto nella vita, non solo del modo di pensare Dio, ma di pensare anche se stessi. Perché il comandamento è diventare santi come Lui è santo, non come pensiamo noi. E quindi c'è questa misteriosa presenza di Dio nel mondo che non fa notizia e che quando la vediamo un po', diciamo, è trascurabile, è insignificante, ma non solo nel mondo, anche nella nostra vita. E se poi la guardiamo un po' ancora meglio, diciamo, non è solo insignificante e trascurabile, è anche, sa di poco buono. Non è così buona, bella come dovrebbe essere.
Gli ultimi due versetti che avviano a conclusione le parabole per le folle. Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole. Così si compì il detto del profeta che dice: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.
Ecco, qui si dice Gesù che alle folle parla in parabole, mentre ai discepoli spiega. Abbiamo già visto e vedremo la volta successiva. Ecco, perché Gesù parla in parabole? E la parabola ha un grosso potere suggestivo. Non si capisce immediatamente, ma siccome l'uomo è fatto per capire, si interroga. Per cui capisce nella misura in cui è disposto a capire. Quindi è un modo rispettoso di proporre la verità. Anche perché i discepoli dicevano, dille chiare alla gente, così se ne van via perché questa gente deve decidersi. No, la parabola invece né tace la verità, né la dice in modo offensivo, no, te la pone lì e poi state. Leggerla, decifrarla, accettarla, se sei disposto a cambiare. Se non sei disposto, rimane lì, fino a quando sarai disposto. Se non vuole essere la convinzione di nessuno la parabola, è un enigma. Se è la settimana enigmistica, mica obbligatorio farla. Solo che questi sono gli enigmi della vita, per cui uno presto o tardi si interroga.
Si viene in mente, un'altra volta avevo indicato con un paragone, ecco, la parabola, sviluppando paragone mi viene da dire che questa parabola, le parabole che sono degli enigmi allusivi, in fondo sono anche un gesto di misericordia, di bontà e anche di fine pedagogia da parte di Dio. Ecco, il paragone era, se ricordo bene, la parabola è come una lettera, o come una confezione che racchiude qualcosa. Ecco, ti viene data. Se vuoi, apri la lettera, la leggi, apri la busta, tagli, estrai, leggi. Oppure, ecco, prendi la confezione, scarti e vedi, trovi il contenuto. Direi che, appunto, rispetto al ragionamento persuasivo, logico, stringente, che ti costringe anche ad ammettere, questa allusione, enigma allusivo, questa lettera, ti sollecita a fare la tua parte, cioè apri la busta, leggi, oppure datti da fare per scartare il contenuto della confezione. In un certo senso, non lo vuoi fare adesso? Le cose sono lì ancora, farai domani. Ecco, è davvero un grande rispetto da parte del Signore ed è anche un gesto così di educazione, di pedagogia. Vuole la tua parte.
E qui Gesù poi cita il Salmo 78, al versetto secondo, dove dice il Salmo il senso delle parabole. Le parabole sono la rivelazione delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Che cos'è nascosto fin dalla fondazione del mondo? Cioè da sempre, e che in eterno rimane, e che la Bibbia ci rivela attraverso la legge, Mosè, i salmi, i profeti. Tutta la scrittura è segno della passione di Dio per l'uomo, di quella passione che l'ha reso piccolo, che l'ha reso immondo, che l'ha reso seme che muore sottoterra, colui che si carica del nostro male. Ecco, tutta la Bibbia è questo enigma che Gesù spiega in parabole. Ma dietro queste parabole c'è il grande mistero di Dio, il mistero del suo amore per il mondo, per questo mondo, che c'era già prima che il mondo ci fosse. E tutte quelle caratteristiche che Gesù presenta e che escono nelle parabole sono rivelazione di questo grande mistero, del Dio amore per questo mondo.
Basta così?
Sì.
Magari dei testi che possono aiutare ad approfondire, suggeriamo.
Sì, suggeriamo il Salmo che abbiamo pregato, il Salmo 27, che parla della ricerca del volto di Dio. Questa sera abbiamo visto dei tratti di questo volto. Poi potete prendere Filippesi 2, 5, 11, che dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale fece così e così. Poi prendete 1 Corinzi 1, 22, 31, dove si parla dello stile di Dio che sceglie le cose piccole, le cose che non sono, per ridurre a nulla le cose che sono. Poi prendete dal Primo Testamento Ezechiele 17, 22, 24, che parla dell'albero del regno, e poi Daniele 2, 31, 35, e ancora Daniele 4, 7, 34, che parlano pure dell'albero del regno. Ora possiamo rileggere il testo.
Sì, al solito un momento di silenzio, più che di riflessione, di riconoscimento, di ripresa, di ricordo del testo e di quanto il testo ci ha suggerito.
Si possono fare anche domande, però preferiamo proprio che si dica ciò che si è sentito particolarmente.
A me ha colpito molto il fatto che sia nella prima che nella seconda parabola, prima l'uomo e poi la donna, cioè l'uomo, sia parte attiva di questo sviluppo del regno di Dio. Insiste nel precisare che l'uomo prende e semina e la donna prende e impasta. come se il regno di Dio non si può sviluppare senza l'iniziativa e il contributo dell'uomo.
Sì, è vero, il contributo poi è interessante, perché queste parole prendere, e nel parallelo dicevo Marco, a gettare e nascondere, sono parole che richiamano la passione, cioè quello che fa l'uomo col seme che è Dio è quello di prenderlo, buttarlo via sottoterra, buttarlo nel cuore, nell'abisso del male, e proprio così si opera la salvezza. Quindi addirittura la nostra azione negativa contribuisce alla salvezza. Sta interessante. Si spera anche quella positiva, ma ci conto di meno. Cioè che anche il nostro prendere e gettar via, il nostro nasconderlo, il nostro impastarlo, diventa il luogo stesso di salvezza. Quindi sì, è vero, c'è la nostra azione in modo molto profondo.
Se però il soggetto, il duplice soggetto delle due parabole è Dio, a me pare di vedere, è interessante, è Dio che è l'uomo ed è anche la donna, cioè per dire Dio si presenta in molti modi e agisce usando, per dire, la forza, usando la tenerezza. Credo che sia il duplice soggetto Dio stesso anche, no? Anche se il paragone evidentemente è riferito al contadino che va nel suo campo e alla donna che impasta nella sua casa. Ma primariamente, prioritariamente è Dio stesso. Coraggio. Bene. Visto? Sì.
Grazie. La regola della piccolezza vale anche per l'uomo. Nel Magnificat la Vergine dice: io mi sono fatto a piccola davanti a Dio, sono fatta serva di Dio, permettendo a Lui di esaltare la sua grandezza nella mia piccolezza. Dio ha fatto in me cose grandi. E poi fa l'elenco.
Sì, ai testi indicati si può aggiungere anche questo. Allora, Luca 1,46 e seguenti.
Io ho trovato molto vero, applicato alla mia sfera personale, quello che si diceva sulla difficoltà di accettare le ambiguità, tutto ciò che non è chiaro, pulito, preciso, lineare, in fondo mi dà molto fastidio, prima di tutto in me stesso, faccio molta fatica a riconoscere il regno di Dio in questo.
Esempio dove facciamo fatica a riconoscere il regno di Dio è invece il luogo principale. In genere quando noi sbagliamo, ma sbagliamo davvero, ecco, ci dispiace sommamente, ci affliggiamo perché abbiamo sbagliato, no? Mi sembra, almeno io personalmente credo siamo tutti così. Poi se uno analizza meglio, ecco, il motivo dell'afflizione, mi affliggo per orgoglio, perché non vorrei aver sbagliato. Se poi guardo meglio, posso arrivare a una cosa, che quell'errore è il luogo dove ho la gioia di essere amato e perdonato così come sono. Quindi viene a essere il luogo più profondo dell'esperienza di Dio. Quell'errore reale. Una volta ammessa questa mia impurità davanti a Dio. Ed è da quella parte che passa la salvezza, non dalla parte della mia bravura, reale o presunta.
Volevo aggiungere una piccola cosa sulla piccolezza. Ed è stata una riflessione che mi è venuta in mente quando Silvana ha detto: se Dio entrasse qui adesso noi non lo riconosceremmo. E io ho fatto quel rapido esame che probabilmente hanno fatto tutti, e naturalmente tutti, o io almeno, diciamo, io ho immaginato una specie di ritorno di Ulisse, no? Sotto le forme del mendicante, del povero, del che sono le forme in cui lo stereotipo ci ha insegnato a riconoscerlo. Ecco, per esempio, per me la cosa più difficile è vedere la debolezza, la piccolezza, e amarla nelle persone che meno me la rappresentano, me la manifestano. Quelle che sono, è molto facile fare la carità, dare l'elemosina, applicare la propria alla protettiva a uno che uno considera suo inferiore, e non è, tra parentesi, secondo me neanche una vera carità. La cosa che è più difficile oggi è vedere, secondo me, dove sta la piccolezza, dove sta la debolezza, perché non è più uguale a prima. Ecco, io trovo questa grossa difficoltà, e specialmente anche fra i fratelli, fra le persone che magari si incontrano nelle comunità o nella chiesa, a cui di solito si applica la mannaia con una facilità incredibile.
Addirittura per sé e nella chiesa, nella comunità, il luogo della comunità, della relazione, è proprio il limite, la debolezza accolta. Per cui quello che potrebbe essere qualcosa di negativo, il limite, in realtà definisce la persona se l'accetta. E attraverso quello può essere accettato e può entrare in comunione con l'altro, e non c'è altro modo di essere persona. Noi invece neghiamo questo modo attraverso i deliri di grandezza. Quindi la piccolezza è grande verità, non solo di Dio ma anche nostra. E per questo nel Vangelo si dice: se non diventate come bambini non entrerete nel regno, perché è tornare a ciò che siamo, alla piccolezza e al limite, che è il luogo della relazione e della grandezza, cioè dell'amore.
Volevo dire ancora una cosa sulla questione dell'estremamente piccolo nel mondo e nell'ambiguità. Mi pare che da quello che è emerso stasera si possa dire che c'è uno scarto molto grande tra l'amore di Dio e l'amore dell'uomo. Intendo dire che noi il male, il massimo che riusciamo a fare nei confronti del male è accettarlo, tollerarlo, forse accettarlo è un gradino di più. Non so se riusciamo ad amarlo. Mentre mi pare che da quello che abbiamo letto questa sera, da questo essere di Dio nel mondo in modo così ambiguo, così, ci sia anche dietro questa cosa, che Lui ci ama interamente, quindi anche con le nostre zone d'ombra. Ma mi chiedo, noi possiamo amare così? E che cosa vuol dire amare più del tollerare il male?
E questo problema verrà affrontato la volta prossima. È già stato accennato la volta successiva con la parabola delle zizzanie, ed è un discorso anche articolato, perché per sé Dio non ama il male, perché ci fa male, odia il male, perché fa male a noi e Lui ci vuol bene. E allora qual è il rapporto che ha Dio col male, amando noi che lo facciamo? Ed è lo stesso rapporto che dovremmo avere anche noi, e verrà fuori nelle parabole prossime.
Sì, anche a me aveva colpito questa sera quando tu, Silvano, hai detto che se il Signore entrasse in questo momento noi non lo riconosceremmo. E a me questa cosa qui ha colpito talmente profondamente che ho tutto il cuore e lo stomaco in subbuglio, perché mi sono accorta che mi ha preso la sprovvista il Signore, mi aveva preceduto. E io tante volte sono qui e non lo riconosco. Lui non entra, ma Lui è già qui. Solo che io non lo riconosco perché è dietro a una porta là in fondo sull'altare e non ha un aspetto che io mi aspetto. Questa cosa mi ha colpito molto profondamente.
Mi ha colpito questo paragone: così come il lievito fermenta la farina, questa poca gente andata a male fermenterà il mondo, o almeno io l'ho colto così, perché è un nuovo modo di guardare dentro me stessa, il cercare la mia parte di andata a male. Ero abituata a cercare più quello che potevo dare di bene, no? E quindi niente, mi viene anche la speranza di riconquistare una parte di me.
Testo citabile allora potrebbe essere ancora Salmo 118, là dove dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Cioè quello che è lo scarto della storia, dell'umanità, quello che anche considero scarto in me stesso può essere la pietra angolare.
Tenete presente allora, così a mo' di conclusione se non c'è altro, che Dio passa attraverso quella piccolezza e quella negatività che noi tendiamo sempre a scartare, a non considerare. Lì certamente non c'è Dio, lì sono dei piccoli errori, se non ci fossero tutto andrebbe meglio. No, è attraverso quelle caratteristiche che passa davvero la grandezza e la purezza di Dio, perché Dio è appunto il Salvatore. E ci salva nei nostri limiti, nel nostro male, nel nostro negativo, e lì lo incontriamo.